Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum, Roman Empire Edition. Io sono Dee.
E io sono Viotti.
E oggi diamo il via a un nuovo progetto sul podcast di Nexus, ovvero una collaborazione con Viotti. Chi ci segue su Instagram sa che abbiamo già iniziato a collaborare con lui, nella quale il nostro buon Viotti ci porterà una serie di informazioni sulla religione romana.
Sì, che è già... già c'è qualcosa che non va nel dire religione romana. Nel senso che è sbagliato sia il termine religione sia il termine romana. Sono termini stranamente impropri. Io comincerei come esempio fin dal primo giorno di Roma. Roma sì. Viene fondata con rito etrusco in un posto al confine tra il territorio latino, il territorio sabino e il territorio etrusco, appunto, con moltissime divinità che non hanno niente a che vedere con il mondo latino, no? Noi pensiamo a Roma come una città latina, e questo per quanto riguarda romano, quindi già vediamo che c'è qualcosa che non va qui, ma anche rispetto al termine religione, perché, vabbè, poi ne parleremo per tutta quanta la puntata, però John Shade mette in evidenza il fatto che il termine religione non è adeguato, bisognerebbe parlare delle religioni dei romani, lui dice, ma in realtà questo problema se l'era già posto Cicerone a suo tempo.
Beh, in realtà se facciamo questo discorso di tutte le religiosità antiche dovremmo parlare delle religioni, perché si evolvono col tempo. Abbiamo un po' questa concezione scolastica, come diciamo spesso nel podcast, che le religioni siano un unicum nato e morto lì, mai evoluto, sempre uguale a se stesso. Però abbiamo una testimonianza molto attuale, che è quella del cristianesimo. È in continua evoluzione, ci sono tantissime nuove correnti del cristianesimo che si creano di continuo.
Assolutamente sì, e fra l'altro, nel caso specifico del mondo romano, cambia anche molto da luogo a luogo, e cambia dalla classe sociale. Addirittura in alcuni casi è la classe sociale a cambiare in funzione della religione. Penso al caso surreale dei sacerdoti galli, che sono dei sacerdoti che vengono introdotti in età imperiale come parte del culto di Cibele, una variante di origine tracia in realtà del culto di Cibele, i quali dovevano autoevirarsi come rito di iniziazione. Per farlo, cioè nel farlo, perdevano la cittadinanza romana. Quindi il culto è accettato, è all'interno dell'impero, non fa parte dei riti dello Stato, però sono apparse delle giraffe che mangiano dietro di te e all'interno di tutto questo però perdevi la cittadinanza romana.
Che assolutamente ci sta, nel senso, perché diventa qualcosa di fuori dalla romanità.
Io ho citato questo che è un caso limite, ok? Ci sono altri culti che non fanno parte comunque dei riti pubblici, sempre del mondo provenienti dalla Dacia, dalla Tracia, da quei posti lì, in cui i sacerdoti compivano varie azioni, diciamo, automutilazioni di varia natura più o meno gravi. Però ecco, in quel caso lì non si perde la cittadinanza. Mm-hmm. Quello è un caso simile. Oppure, per esempio, nei baccanali, andiamo un po' più indietro nel tempo, in età repubblicana. Lo sai che ai romani i baccanali gli stavano abbastanza sulle balle, perché questo culto misterico, così strano, cercano di creare uno stato nello stato, fanno un'economia a parte, non ci capiamo una minchia, in più ha origini greche, banniamolo.
E noi
greci ci stanno sul cazzo, esatto, quindi banniamolo. Nel bannarlo, però, non è che qualcuno ha perso la cittadinanza romana. No, ti facciamo il multone, ti ammazziamo, ma insomma, toglierti la cittadinanza romana, no.
Cioè, no, è brutto, sta male. Muori cittadino romano.
Cittadino romano, esatto. Cioè, non è che ti tolgo la dignità così in questo modo. Quindi, ecco...
Anche perché, sottolineiamo questa cosa, cioè, non era come oggi che perdi la cittadinanza e sì, vabbè, ci sono delle problematiche legali. Cioè, era qualcosa di disonorevole essere che ti facessero perdere la cittadinanza romana.
Ma al di là dell'aspetto disonorevole, che sicuramente c'era, anche perché adesso io non vorrei dire, però all'epoca dove cazzo andavi fuori dall'impero romano? Cioè, andavi in Germania, quello che non era bosco era palude. Andavi a Oriente, sì, c'erano delle civiltà interessanti, ma intanto ci dovevi arrivare e poi comunque... Insomma,
E poi dovevi comunicare.
E poi dovevi comunicare che non era proprio facile. Andavi a sud, c'era il deserto, a ovest c'era l'oceano, quindi non è che avevi molte opzioni. Ma soprattutto c'era un problema molto pratico. Una distinzione interessante tra il cittadino romano e il non cittadino romano è che la testimonianza in tribunale, qualunque tipo di testimonianza, anche per altri, se la faceva un cittadino romano, la sua parola valeva così. No, bastava che testimoniasse e veniva preso in considerazione. Il non cittadino romano, invece, perché la sua testimonianza valesse, doveva venire torturato. Quindi voi capite che... Beh, diciamo che dovevi essere molto determinato per diventare un sacerdote gallo del culto di Cibele.
D'altro canto, cioè, dovevi arrivare ad evirarti, quindi dovevi essere proprio, cioè, doveva essere proprio la tua religione, ci si doveva credere un botto.
Esatto, e non pago di esserti autoevirato, dovevi essere pronto che se ti toccava testimoniare perché uno era entrato col carretto in città in un orario in cui non poteva entrare, perché sapete che lo ZTL non ce lo siamo inventati oggi. C'era già in epoca romana, c'erano gli orari di ingresso dei carri per le forniture ai singoli negozi.
Quindi devo prenderla coi romani quando prendo la multa per le zone a traffico limitato non segnalate. Molto
esatto,
bene.
Esatto. E ecco, quindi se ti chiamavano in tribunale e dicevano: ma lei ha visto il signor Marcus Petronius entrare col carretto a mezzodì? Tu gli dicevi sì l'ho visto, passava un centurione e cominciava a picchiarti in modo tale che, come dire, confermasse, che venisse confermata la tua testimonianza. Quindi ecco,
l'ho picchiato, l'avete visto tutti, allora la sua testimonianza vale, raga.
Esatto, quindi brutto diventare un sacerdote gallo sacro a Cibele. Però ecco, al di là di tutte quante queste particolarità, che comunque sono aneddoti divertenti, il problema vero nel caso della religione romana non è tanto temporale ma proprio spaziale. Allora, a Roma noi abbiamo certi culti e quello che generalmente studiamo è la religione proprio a Roma città, ma se poi uno va a guardare una panoramica, ad esempio stando alle testimonianze epigrafiche, si scopre che in realtà in ogni valle, in ogni città, c'erano divinità diverse. Alcune di queste divinità, identificate con le divinità romane, ok, sì, tutto bello, ma è evidente che sono un'altra cosa. L'esempio più lampante è la Minerva del Nord Italia. Ok, nel Nord Italia c'è sto boom del culto di Minerva, soprattutto nella metà orientale del Nord Italia. E tu dici, cazzo, ma questi erano tutti studiosi, strateghi militari, tra virgolette scienziati, insomma tutti devoti al culto di Minerva. Però com'è che tutti sti altari, tutti sti templi erano tutti associati a delle fonti d'acqua, a delle sorgenti, comunque legati all'acqua? E allora sul Monte Castellon c'era una sorgente d'acqua e i resti di un Brandhofer Platz, cioè un rogo alpino dell'età del bronzo che però continua anche dopo. E vai a Brenno e c'è praticamente la stessa situazione, i roghi votivi. Brenno è in Val Camonica. I roghi votivi dell'arco alpino, e anche lì c'è un fiume e c'era una piccola sorgente che spuntava da una grotta. E vai là e c'è l'altare, anche quello lì è associato all'acqua. E, insomma, è tutto così. E allora dici, ma non è che questa Minerva nel Nord Italia in realtà va a coprire una divinità delle acque precedente? La domanda è retorica, perché la risposta è sì, anche perché a Roma Minerva con l'acqua non c'entra una mazza.
Sono come tutte le Madonnine delle Nevi, che adesso troviamo tutte le cappelline a pianta circolare in giro per praticamente tutte le Alpi, Alpi e Prealpi, soprattutto nella zona cumasca e bergamasca trovi uno sfacelo di tempietti alla Madonnina della Neve, alla Madonnina della Neve, che ovviamente sono la copertura di un altro tipo di divinità, esatto, che è stato poi assimilato al culto marianico per ovvie ragioni.
Con una differenza fondamentale, però, che i cristiani hanno fatto sta furbata perché la gente lì non si voleva convertire.
Certo.
Invece i romani l'hanno fatto per motivi pratici e amministrativi. Ora adesso vi racconto un altro aspetto, un'altra fotografia surreale dell'approccio romano alle religioni degli altri, della quale però ne parleremo in futuro, perché abbiamo una puntata nella quale approfondiremo questa cosa. Allora, i romani credevano negli dei degli altri. Questo è un, cioè, è un fatto talmente tanto vero che addirittura cercano di piegare gli oracoli degli altri popoli in proprio favore. No, quelle robe tipo un oracolo ha detto: se sacrificherai quella vacca in quel posto lì, il tuo popolo diventerà padrone del mondo. I romani lo vengono a sapere, si rubano la vacca e la sacrificano loro. Ok, cioè cose di questo tipo.
Allora, mio presagio.
Esatto, mio presagio. No, ma ne hanno fatte tantissime trovi di questo tipo. La stessa cosa valeva per le divinità degli altri, solo che c'era un problema di carattere amministrativo, perché per i romani tutti gli dèi hanno bisogno di offerte. Allora tu, quando cominci a entrare in contatto con due o tre popoli, vabbè, la questione è facile perché stiamo qua, noi, gli Etruschi, i Sabini. Poi cominci, vai nel nord Italia e quelli ti dicono: ma il dio di questa valle si chiama Imngall. Attestato epigraficamente, ok, questa divinità, ok. Non abbiamo idea di che cosa diavolo facesse, però... nella valle a fianco vai e ti dicono... No, noi non conosciamo questa divinità. Si chiama in una. Noi abbiamo un'altra divinità che si chiama così. Ah, ok. Poi arriva un altro. Insomma, un casino. Ovvio. A quel punto, i pontefici, che era il collegio sacerdotale che si occupava anche di questo, di fare l'interpretazione ufficiale delle varie divinità e di, come dire, organizzare il culto sulla base della memoria. No, noi abbiamo incontrato questa divinità, quindi non lo so. Si decide che gli si fa un tempio in quel luogo lì, quindi dobbiamo consacrare questo tempio, quindi quel giorno lì di festività. Quando cominciano a incontrare tutte queste divinità, non è che potevano consacrare un tempio ad ognuna di queste, quindi devono fare delle semplificazioni. Troppo complicato. E quindi noi dobbiamo immaginarci delle scene surreali, tipo, non so, questi che vanno presso il villaggetto sperduto, e questi li fanno: noi abbiamo questa divinità delle acque salutifera. Questi che cominciano a scrivere, e al quinto villaggio che incontro fanno: va bene, basta, è Minerva. No, vabbè, ma no, si chiama
Minerva.
Minerva, si metta qua un altare a Minerva.
Okay. E poi appaiono gli aspetti: Minerva, sti cazzi.
Sì,
Minerva,
sono,
nome della divinità che va a prendere il posto.
Esatto. Poi in alcuni casi, vabbè, diciamo, ci sono delle evidenti forme di prese per il culo da parte dei romani, tipo Minerva capta, che vuol dire letteralmente Minerva rapita, perché se la sono rubata da una città dove questa proteggeva i suoi abitanti, e i romani con un rito chiamato evocazio se la sono rubata, e quindi l'hanno chiamata Minerva capta. Top romani che rubano le divinità agli altri.
Cosa hai fatto oggi? Ma sono andato al villaggio vicino e ho rubato una divinità. In che senso?
Eh sì, esatto. Però adesso fa parte del territorio di Roma.
E va tutto bene. Esatto. Non ha fatto niente.
Esatto, quindi romani top.
In realtà, questa cosa delle divinità che collassano sotto un unico nome, c'è anche tantissimo nei norreni col discorso di Odino. Cioè, in realtà, al posto di collassare sotto varie divinità, a una certa, tutti i vari clan avevano la loro divinità, no? È un po' come il discorso che tu facevi adesso di Minerva. E quindi, visto che a loro serviva fare il big boss, se tu guardi i titoli di Odino, hai delle paginate, delle paginate, delle paginate. Lui si occupa di tutto. Frulla, impasta, trita. Cioè, Odino fa tutto lui. E in realtà sono divinità minori che sono collassate sotto il grande nome Odino in una serie di titoli che poi non sono neanche esattamente titoli, perché se fai attenzione alcuni sono addirittura in contrasto l'uno con l'altro, in antitesi proprio.
Cioè funzioni opposte, intendi?
Sì, proprio in antitesi. Cioè, che ne so, il dio dell'ordine, adesso è un'invenzione, non c'è strettamente questo titolo prima che arrivano a dirmi ma non c'è, no, non c'è, però un titolo che va a definirlo come divinità ordinatrice è un titolo della guerra violenta. Questi ci sono, che sono in aperta antitesi.
Sì.
Perché non è la guerra strategica, la guerra diciamo a scopo, è proprio la guerra per il gusto di fare la guerra, spaccare e rompere e sangue.
Sì,
sangue. La guerra invece, quella strategica, è di tir.
Ok.
Solo che era una divinità troppo famosa, Tyr, per poterlo annichilire e farlo finire sotto Odino.
Odino.
Esatto, infatti se tu guardi nel contesto, diciamo, norreno, tutte le divinità principali che ci sono arrivate sono quelle che hanno tanti toponimi. Quindi avevano un culto molto grande e non potevano essere assorbite da Odino.
Ma questo è un processo spontaneo o organizzato? Cioè c'è qualcuno che decide cosa mettere sotto Odino o cosa no?
Allora, in realtà mezzo e mezzo, nel senso che a una certa c'è stato proprio un cambio di situazione politica. E quindi non c'erano più i piccoli clan che si autogestivano e poi si riunivano in un think con tutti i clan vicini alleati, bla 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 bla. Ma c'è stato, chiamiamolo, un re. E quindi questo re doveva uniformare anche a livello religioso le figure all'interno del concetto norreno, no? E quindi hanno scelto come figura di riferimento Odino, perché aveva questa mitologia molto impressionante della ricerca continua della conoscenza, del fatto di aver persino sacrificato un occhio alla conoscenza, e quindi il re doveva apparire come questa figura piena di conoscenza, saggia, nobile, onorevole, bla 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 bla, capace anche nella magia, non solo nella strategia, eccetera eccetera. E quindi hanno utilizzato questa figura di Odino per assorbire tutte le divinità minori. Inoltre c'è stato poi un secondo processo quando c'è stata poi la trascrizione del mito in età cristiana, in cui chi è questa divinità qua e cosa ne sappiamo? Niente, allora Odino.
Top, bellissimo.
Cioè io ho questa immagine, no, di Snorri che va in giro per i villaggi a raccogliere le leggende e ogni tanto gli dicono: divinità, nome a caso, chi è? Non lo so, fa sta cosa qui. E la sua storia? Non la so, non mi è arrivata. Beh, Odino, via, mettilo sotto Odino. Talmente tanti titoli.
È più o meno quello che facevano i pontefici, anche perché cerchiamo di capirci che questi incontravano migliaia di popoli, perché noi abbiamo questa idea anche dei popoli antichi, che tu arrivavi sul confine, attraversavi, c'era il passaporto, andavi di là e improvvisamente ti trovavi in un altro universo, no? Come dire, monto in aereo, scendo ad Amsterdam e parlano un'altra lingua, hanno un'altra cultura, no, cioè non era così. Tu, ogni villaggio dove andavi aveva le sue tradizioni, le sue cose, il suo dialetto, e mano a mano che ti spostavi sempre più lontano, la lingua e la cultura era sempre più diversa. Anche all'interno dell'impero romano era così, ok? Poi Roma cerca di creare quanta più uniformità possibile, lo fa attraverso l'uso dell'architettura, lo fa attraverso le leggi, queste cose qui, ma la cultura di base continua ad essere diversa, tant'è che nella parte orientale dell'impero si continuerà ad utilizzare il greco come lingua principale. Roma non riuscirà mai a soppiantare questa cosa, ai noi. Questo lo tengo a dire anche per sottolineare un'altra cosa, e cioè che c'è una distinzione fondamentale che noi dobbiamo sempre tenere a mente quando parliamo male di religione romana, e cioè la distinzione tra i sacra privata e i sacra pubblica. Cioè, adesso noi abbiamo fatto un discorso generale, almeno io ho fatto un discorso generale, per quanto riguarda i sacra pubblica, quindi cosa facevano i pontefici, cosa decideva lo Stato romano rispetto all'incontro con altre religiosità o alle varie religiosità all'interno del territorio romano. Ma queste varie religiosità erano fatte da i sacra privata, cioè le religioni dei singoli, perché la distinzione tra questi due termini ci viene ben data da un autore tardo antico che si chiama Paolo Diacono, il quale scrive questa specie di super mega dizionario dell'antichità, ok? Cioè in realtà, vabbè, Paolo Diacono trascrive un testo di Festo, insomma è una roba complicatissima. Comunque, sto mega dizionario della tarda antichità, in cui appunto come dizionario c'è la parola e una riga di spiegazione. E a proposito dei sacra privata, lui spiega che la distinzione tra i sacra privata e i sacra pubblica è che i sacra pubblica sono quelli che riguardano le colline, i monti, le curie, le curie è una delle organizzazioni in cui è diviso il popolo romano, lo stato, ok, i campi, e questi riti vengono fatti da sacerdoti pubblici, mentre invece i sacra privata sono quelli che fa il singolo per se stesso, per la propria casa, per la propria famiglia, per il proprio animo. Quindi la distinzione è molto chiara, cioè non è come nel cristianesimo o come in altri casi dove c'è un sacerdote che è una figura pubblica e che fa i riti non solo per tutta la comunità, ma anche per il privato cittadino. Mm-hmm. No, il privato cittadino si faceva i riti per sé, i sacerdoti facevano i riti per lo Stato. Okay.
In realtà questa cosa del fatto che il privato cittadino si facesse i riti per sé e poi c'erano delle figure sacerdotali o delle figure che assumevano un ruolo sacerdotale nel contesto della cerimonia, lo troviamo anche in altre religioni, cioè io porto la tradizione norrena, però anche lì c'erano un culto privato, cioè di una sorta di, modernamente lo definiremo divinità patrona, spesso legato al proprio lavoro o a quello che si faceva nella vita, quindi è ovvio che se tu fai, che cazzo ne so, il poeta bar, il poeta scaldo, bardico, certo, il poeta scaldo, la tua divinità patrona sarà Braghi, perché è il dio della poesia. Così come se farai il guerriero e il tuo compito è difendere il confine del tuo paese, la tua divinità protettrice sarà Thor, per ovvie ragioni.
Certo.
E c'era proprio questo culto privato di cui sono stati trovati diversi amuleti personali, proprio degli amuleti intagliati o fusi, che venivano portati al collo o nelle donne all'interno della serie delle collane, che proprio stavano a testimoniare il fatto che ci fosse un culto privato e poi tutta una serie di culti pubblici, tipo la classica triade di Dumézil è un esempio di un culto pubblico, perché poi non è vero al 100% che da tutte le parti, in tutta il nord Europa, si cultuassero quella triade nello specifico, cioè è quel luogo che ha quella triade specifica.
Certo, sì, poi dipende da come è declinato. Per esempio, è interessante il caso di Giunone Sospita, madre regina, che era la divinità principale di Lanuvio, siamo sempre nel Lazio, e Giunone Sospita, madre regina, riunisce in sé tutte e tre le funzioni della tripartizione indoeuropea, però incentrata su un'unica divinità. Ora, c'è chi ha sospettato che Sospita fosse separata, poi dopo identificata con Giunone, ma insomma il punto della questione è che la tripartizione esiste sempre, poi è ovvio che ogni popolo la declina in modo diverso. Ad un certo punto i romani con i re etruschi se la perdono per strada la triade dumezziliana, perché passano dalla triade Giove, Marte, Quirino, che è la triade arcaica, che sopravvive all'interno dei tre flamini maggiori, e i flamini sono i sacerdoti specializzati nel culto di una sola divinità, e viene sostituita dalla triade capitolina per colpa degli etruschi, sostanzialmente, che ad un certo punto, come sicuramente qualcuno ricorderà da memoria scolastica, regnano su Roma, sono i famosi Tarquini, che fra l'altro sono quelli che hanno fatto un sacco di casini, perché sono anche quelli che hanno creato la tomba di Romolo, no, il famoso Eron che hanno trovato sotto il lapis niger, che era questa pavimentazione nera di età repubblicana all'interno del foro romano, scavando sotto Giacomo Boni, il famoso archeologo, tra l'altro fun fact per i pagani odierni, Giacomo Boni, eroe indiscusso eterno della tradizione romana, perché gli dei gli hanno detto in sogno di scavare lì e lì avrebbe trovato la tomba di Romolo, lui è andato, ha scavato, e a quel punto, cioè, credo che sia diventato tradizionalista romano lì, cioè è stato tipo epifania di questa cosa, hanno scavato, hanno trovato la tomba di Romolo, ripeto, è un Eron, quindi una tomba fittizia, però datata all'età degli Etruschi. Gli Etruschi hanno contribuito enormemente a creare il mito di Romolo.
Beh, che ci sta. Però secondo me questo archeologo si è tipo ha avuto un proprio limonato in fronte dalle divinità. Senti, bro, tu scavi, scava là.
Esatto, scava. Tant'è che lui richiese come pagamento di essere seppellito sul Palatino, E infatti, se voi andate sul Palatino, c'è l'Ara Gramiglia, che in realtà è il suo, la sua, com'è che si chiama, la sua lapide.
Ah, ok.
Esatto, e sotto sta ara c'è Giacomo Boni, dove ogni anno diversi tradizionalisti romani fanno un giro in cui portano offerte, fiori al Natale di Roma, e tra le tappe c'è anche quella, la tomba di Giacomo Boni, sempre sia lodato.
Beh, vorrei ben vedere, cioè voglio dire, ha fatto una scoperta della Madonna.
Cazzo! No, ma poi era un grande, cioè questo ha praticamente obbligato il fascismo, perché lui è vissuto durante il fascismo, a fare i Lupercalia e a fare una serie di altri riti, per cui ci sono queste foto di questi svestiti da Luperci, oppure tutti in toga a fare dei riti in bianco e nero, ed era ai tempi del fascismo. Come abbia fatto non si sa, però sempre sia lodato. Comunque, torniamo a noi.
Vabbè, ma era interessante questa cosa, perché tutti pensano, cioè, che le tradizioni, no, si interrompano, poi nessuno prova più a riprenderle, però non è vero, nella storia ogni tanto c'è un allegro pazzo che ci riprova, che cerca di riportare in auge e che magari ci riesce per una piccola parte.
Certo, vabbè, lui è per quanto riguarda la storia della tradizione romana, ora abbiamo preso questa china, quindi chissà dove finirà questo podcast. Allora, Giacomo Boni, diciamo che è stato il primo serio, ma prima di Giacomo Boni ci sono stati altri personaggi, al di là del fatto che lui è stato il primo serio. Per esempio, prima c'è stato un certo Pomponio Leto, che era un altro personaggio surreale.
Per il nome, direi.
Anche per il nome, esatto. Non solo perché era uno che andava in giro e ogni tanto si inventava un'epigrafe. E vabbè, epigrafi mai esistite che lui si era inventato, ok? Allora, va detto, per spezzare una lancia, uno stuzzicadente a suo favore, che tantissimi si sono inventati le epigrafi. Cioè, ci sono interi musei, se voi andate in giro, in cui c'è scritto nella descrizione che l'epigrafe è falsa, magari del 600, del 700, dell'800, perché la gente si scolpiva le epigrafi dentro casa e poi se le rivendeva come roba antica.
Tanto,
Come le dita dei santi, esatto, sì, perché tanto la gente non capisce un cazzo, quindi se trova una scritta su un muro le dici questa è antica, vai bro. Allora,
dai, spezziamo una lancia a favore della gente, è che adesso abbiamo tutta una serie di tools scientifici per poter datare, eccetera eccetera. Anticamente diceva l'esperto è antico, è antichissimo.
Sì, no, ma questo veramente, cioè noi nei testi, anche non lo so, ci sono dei vecchissimi cataloghi anche fatti nel 400, nel 500, per esempio i cataloghi degli atti dei fratelli Arbani, roba preistorica, e dove nelle introduzioni, cioè, parlano degli antichi. Sembra una roba del Warhammer Fantasy, capito? Gli antichi, no? Quelli che hanno creato gli uomini lucertola. È uguale, perché per loro greci, romani, è tutta la stessa roba. Vabbè.
Però è anche vero che questa cosa ce la portiamo ancora scolasticamente, come dicevamo nella live su Instagram.
Sì, ma infatti la scuola è ferma alla scolastica medievale, praticamente.
Mamma mia.
Non parliamo male anche della scuola, sennò finisce malissimo questo podcast. Allora, torniamo a Pomponio Leto.
È per adulti ed è politicamente scorretto, quindi
vai sereno. Perfetto. Allora, Pomponio Leto, tra le varie belle idee che aveva avuto, c'era anche stato quello di ricreare il pontificato massimo, dove lui era il pontefice. Ovviamente stiamo parlando
di egocentrico.
Sì, zero egocentrismo. Allora, e tutto questo pontificato massimo si dava appuntamento a casa sua. Ok. Tra le varie belle idee che avevano avuto, c'era anche quello di far fuori il Papa, che, come immaginate, nella Roma papalina era tra le idee migliori che uno potesse farsi venire.
Perché no?
Perché no? Infatti li hanno arrestati tutti ad un certo punto e hanno fatto una bruttissima fine. Poi dopo Pomponio Leto l'hanno scagionato perché c'era una serie di agganci, insomma gli hanno detto però pentiti e non farlo più, perché va bene essere pagani, però la bomba in Vaticano, che è quello che sogniamo tutti in cuor nostro, è un po' too much. Ecco, quindi così.
Raga, un po' più moderati, insomma.
Esatto, esatto. Però anche lui era una bella testa di tradizionalista romano. E quindi, ecco, quindi diciamo che il primo vero, veramente serio, è stato Giacomo Boni, perché appunto non si inventava le epigrafi, cioè gli dei che gli parlavano di notte, e abbiamo la prova provata che questo avveniva, non perché era lui non perché lui era pazzo, ma gli hanno detto dove scavare, quindi insomma... Giacomo Boni sempre sia lodato. Allora siamo finiti a delirare su questo perché parlavamo della differenza tra i sacra privata, esatto, e i sacra pubblica. Ok, i sacra privata però erano comunque fondamentali per la costruzione anche dei sacra pubblica, questo non solo dal punto di vista storico, nel senso che i romani erano perfettamente coscienti del fatto che la costruzione di sacra pubblica è nata dall'unione dei sacra privata delle singole gentes. Inizialmente le prime famiglie romane, ognuna aveva la propria tradizione legata al culto di una o più divinità, vuole la tradizione naturalmente, e sostanzialmente che si occupassero loro dei riti a quelle divinità per conto di tutti. L'esempio più clamoroso riguarda il culto dell'ara maxima di Ercole, che era affidata alla gens Potizia, che noi sappiamo questo aneddoto perché ad un certo punto Appio Claudio, il famoso Appio Claudio Ceco, è uno dei personaggi più importanti di tutta la storia repubblicana, ha ben pensato di cercare di comprare questi culti per affidarli a dei sacerdoti di Stato. Okay. Allora questi gli fanno, ma no, ce l'ha dato Ercole, no, 500 anni fa, noi non possiamo, però insomma questo ha alzato il prezzo, per cui quelli gli hanno detto, va bene, ok, tieni, okay, questi sono i diritti. Pecunia non olet, commenterebbe Sallustio. E insomma, glieli vende e praticamente la gens viene sterminata. Nel giro di qualche mese tutti i maschi adulti muoiono e quindi la gens viene estinta. Ercole non si era offeso neanche un po' per questa cosa.
No, 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 mi avete venduto?
Esatto, esatto, io vi faccio morire tutti. E invece Appio Claudio perde la vista sempre come punizione perché fu così cieco da non vedere la sacralità della cosa, e divenne il famoso Appio Claudio cieco, che tutti studiano a scuola ma nessuno ti spiega perché è diventato cieco, perché oltre ad esserci un po' di scolastica medievale nell'impianto scolastico c'è anche un po' di imposizione cattolica, quindi tutta una serie di cose che attengono al paganesimo non si devono citare, si sorvola.
Di cosa stai parlando?
Esatto. E questa associazione del fatto che sono stati gli dei a farlo diventare cieco, non me la sono inventata io, c'è scritta proprio nelle foto, cioè sono i romani che ci dicono che è accaduto per questo. Comunque fatto sta che sto culto finisce in mano a sacerdoti pubblici e quindi tutti i riti relativi all'ara maxima di Ercole diventano pubblici. Tra l'altro, parentesi nella parentesi, la parentesi, la parentesi, la parentesi, questo culto qui è una sovrapposizione a un altro culto, perché quell'altare lì era posto sopra ad un altare dedicato a un dio sabino dei patti e dei giuramenti che si chiamava Semo Sancus Dius Fidius, ed è per questo che presso questo altare di Ercole si sottoscrivevano gli accordi commerciali più importanti, quelli che richiedevano un'attestazione di fides, di fiducia maggiore. Quindi dicono, ma perché in età repubblicana e primo imperiale, quando la gente lo studia così senza capirci un cazzo e pensando che le religioni se le inventano, uno se sveglia al mattino si inventa una stronzata, ok, questa è la religione, arrivano e dicono, come mai presso l'altare di Ercole si sottoscrivevano i trattati commerciali nonostante Ercole non c'entri un cazzo col commercio, ma perché la religione non ha alcun senso? No, perché lì c'era un altare al dio dei patti e dei giuramenti che risaliva la notte di...
Tra l'altro io faccio una piccola parentesi, tu vai ad acquistare un altare, cioè l'altare di Ercole con sotto l'altare dei patti e dei giuramenti, il che vuol dire che chi era lì a mantenere il culto vivo, a mantenere la linea iniziatica, aveva un patto o barra un giuramento con questa divinità di portarlo avanti. Ma perché sei masochista, figlio mio?
Ma infatti Appio Claudio cieco ne era mica un fulmine di guerra, cioè non era mica il suo antenato che ha costruito la via Appia, cioè la gens era sempre quella, ma evidentemente il sangue si era perso i pezzi per strada, evidentemente ci sarà stato qualche innesto sbagliato nel processo di trasmissione.
Ascolta, non tutti i girini girinano bene uguali e non tutti gli ovetti ovettano bene uguali, ogni tanto c'è quello scemino.
Era lui. Esatto. Ma di tutto questo, queste cose che ho citato sono aneddotica, ma ne abbiamo anche un'incredibile prova archeologica, perché si trovano varie aree archeologiche minori come questa che adesso vi descriverò, ma questa è particolarmente importante perché è quella con il miglior stato di conservazione e che è l'area sacra oggi non mi ricordo i nomi delle cose, dei posti.
È l'emozione del podcast,
esatto. Rocca Gloriosa, l'area sacra di Rocca Gloriosa, si trova in Campania e successivamente alla romanizzazione, siamo sempre verso la fine del terzo secolo avanti Cristo, quindi contemporaneamente a questa storia anche che vi ho appena raccontato. Che cos'è quest'area? Per chi volesse, sul mio canale YouTube c'è un video dedicato di una ventina di minuti, quindi se qualcuno vuole approfondire.
Ecco, a proposito, facciamo un momento contatti così nel mezzo della puntata che ci siamo dimenticati di dargli all'inizio.
Nel mezzo del cammin di nostra vita.
Esatto, troviamo i contatti di Ad Maiora Vertite.
Vertite, esatto. Voi scrivete Ad Maiora Vertite sull'internet e vi compare tutto, vi compare Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, il nostro sito, cioè tutto, quindi i nostri libri, noi. Amazon, cioè la qualsiasi.
E se comunque volete trovare i link in modo più facile, come sempre sono in descrizione, quindi andate alla descrizione del podcast anche da Spotify, trovate la descrizione se aprite il podcast e potete cliccare da lì su tutti i link del caso.
Esatto.
Così era...
No,
per infilarlo nel mezzo in cammin di nostra vita.
Per carità. Quindi ecco, se andate sul vostro tubo e scrivete Ad Maiora Vertite con la I, viene fuori il canale, c'è uno scudo con un avvoltoio dorato e siamo noi. Allora, insomma, questo...
Inconfondibili, insomma.
Siamo inconfondibili, esatto. E allora, anzi, noi siamo... ineluttabili, direi proprio. Allora, questo cazzo di santuario di Rocca Gloriosa.
Sì, avanti, Thanatos.
Esatto. Perché è particolare? Perché si trova su un montarozzo, ok? Fortificato, con ai piedi tutta quanta un'area di campagna dove hanno trovato vari edifici di importanza minore, e su questo santuario c'è Casa de Uno. La classica villa, ok, villa intesa nell'Italia romana e preromana, quindi in realtà un'industria agricola, oggi useremmo questo termine, ok. Tutte le caratteristiche dell'abitazione, quindi con al centro uno spazio aperto, al centro di questo spazio aperto che cosa c'è? Un tempietto in miniatura, che non è propriamente un larario, ok? Cioè il tempietto domestico dove si veneravano i lari, che in genere era una nicchia più o meno, diciamo, ad altezza busto per fare comodamente i riti lì davanti, ma era proprio un tempietto in muratura di 1,10 m x 80 cm poggiato per terra. Come è stato ritrovato questo tempietto? È stato ritrovato con una tegola posta a chiusura della porta, con tracce di vino e di offerte liquide poste sul tetto in analogia con dei riti greci, ma non vi sto ad annoiare, e un altare davanti, invece dimensione normale di questo altare, con i resti dei sacrifici. Cos'era successo? Che questo luogo sacro, ad un certo punto, alla fine del terzo secolo avanti Cristo, è stato fatto un rito di chiusura e di interruzione. Non ci hanno capito un cazzo, cioè perché è stato ritualizzato la chiusura e l'abbandono di questo posto, e soprattutto da chi, come, perché, cioè questi non ci vivevano dentro. Cos'era successo? Scavando hanno trovato tutta una serie di fosse votive con dentro una quantità enorme di donativi, mm-hmm. a divinità femminili, in particolare Giunone. Okay? Sì. Ma questa quantità era troppo grande per essere relativa a un'unica famiglia, cioè a chi ci viveva lì. Anche perché, che fai? Te compri le statuette in terracotta di Giunone, dopodiché le seppellisci tutte nella stessa fossa votiva. E che è?
Sono un pazzo!
Un pazzo! Un pazzo! Ma il problema è che questa roba qui la troviamo para para, anche se, ripeto, in condizioni peggiori, anche in altri luoghi del centro-sud Italia. La verità qual è? È che Casa de Questi era il punto di riferimento cultuale per tutti quanti gli abitanti della zona, gente più ricca, gente meno ricca, clienti, patroni, tutti. Ovviamente loro erano i più ricchi, erano anche i detentori dei sacra, dei culti, quindi la gente andava a fare le proprie offerte presso la Casa de Questi, dove questo spazio aperto era uno spazio pubblico, tant'è che hanno trovato poi un altro edificio annesso, perché evidentemente questi si erano rotti il cazzo, che erano lì che scopavano, e la gente gli imboccava in casa per andare a fare le offerte al tempietto, quindi si sono fatti casa a fianco. Dove...
Non guardo!
Esatto, con la statuetta in terracotta, fate pure, come se io non ci fossi, esatto, così. E, e ad un certo punto... Proprio nel momento in cui questi culti gentilizi vengono presi e acquisiti dallo Stato romano in vario modo, ritualmente questo spazio privato viene interrotto e viene chiuso.
Sì, è molto importante vedere la ritualità di questa cosa, cioè il fatto che quello spazio non venga sconsacrato in modo mondano. Nel senso che ti dicono, vabbè, sti cazzi, non c'è più qui il tempio, saluti e baci. Ma proprio che venga ritualizzata la chiusura, congedato lo spirito, la divinità, cioè, l'entità a cui era...
legato.
Esatto. E che venga spostato altrove. Cioè, è come dirgli, le offerte non te famo più qui, te famo là, vieni là.
Esatto.
Detto in soldoni.
Esatto. Infatti contemporaneamente cominciano a comparire dei santuari che hanno un carattere pubblico in senso stretto, cioè non è il tempietto miniaturizzato, perché ripeto è 1,10 m x 80 m, non è il tempietto dentro casa de uno, è un tempio vero e proprio in un luogo preciso, quindi evidentemente ora cominciano a comparire, però questi santuari c'erano anche prima, è un processo lento, così. Magari, adesso noi non lo sappiamo, però magari quella lì gli hanno detto, ah oh, senti, mo questa spostiamo 20 km più in là, quindi vedi un po' te, noi facciamo le vocazio, se vuoi la interrompi così, o se no sono cazzi del rapporto tuo con la divinità, noi siamo sacerdoti pubblici, ci abbiamo il diritto di fare le vocazio, vaffanculo.
E non solo, io inviterei anche ragazzi che ci ascoltano di mettere proprio giù un metro a vedere quanto è piccolo 1,80 m, perché magari detto così dice vabbè ma c'è spazio, invece è proprio una robina piccolina
è piccola, cioè, è neanche... la cuccia del cane 1,10 m x 1,80 m,
non è neanche un tavolo da pranzo, cioè di quelli quadrati classici, è proprio piccolino il che vuol dire che era proprio una nicchia ricavata in uno spazio domestico per dare spazio alla divinità, ma poi quando la società cambia e quindi c'è bisogno di centralizzare la religione e dare una pubblicità, diciamo, più pubblicità nel senso di reclam, come
reso
si dice?
Pubblico.
Esatto, ma reso pubblico, più codificata, è ovvio che bisogna toglierlo dalla familiarità e darlo allo Stato, perché in questo modo il culto diventa uguale per tutti. La stessa cosa, in modo molto diverso, succede anche nella parte norrena, perché quando subentra questo mega culto di Odino, no? Iniziano a esserci anche delle cerimonie pubbliche in cui il re, chiamiamolo re, poi c'è un altro nome, ma va bene così. Esatto, così ci capiamo. Indossa questa specie di elmo mascherone che era assolutamente rituale e inutile in battaglia, cioè chi... come dire, millanta che si potesse usare in battaglia, ma tu avevi dei buchi degli occhi minuscoli e quindi non potevi vedere da dove ti arrivava il fendente piuttosto che le frecce, quindi era assolutamente inutile, era esclusivamente rituale, in cui c'era proprio questa impressione che a chi lo indossasse mancasse un occhio e andasse proprio a richiamare l'iconografia odinica. E qui iniziano ad esserci più culti, più culto pubblico e meno culto privato, perché ovviamente tu devi centralizzare il potere nel re. Il re deve essere il centro della politica, e quindi il re deve incarnare Odino, il re deve farsi vedere che lui è quello che ha il potere non solo politico, ma anche mistico, ma anche, diciamo, di portare gli dèi nel popolo, e quindi sposti quelle che erano tutta una serie di presunte, perché noi, a differenza di voi che avete un sacco di reperti, abbiamo pochissimo, però si presume che ci fossero tutta una serie di ritualità domestiche legate al focolare domestico, per esempio i cuori degli animali che venivano macellati per mangiare, si pensa che venissero sacrificati nel fuoco per gli spiriti domestici o comunque per gli dèi, perché fosse un'offerta, perché dal cuore si traeva potere, anche con l'assunzione, proprio il nutrirsi dei cuori degli animali, piuttosto che tu assumevi quel potere, lo inglobavi proprio. E tutta questa serie di ritualità va scemando per spostarsi verso, non direi un odinismo, perché l'odinismo è proprio una roba moderna, però un accentramento del potere sotto Odino.
Sì, una cosa molto importante che tengo a sottolineare è quando tu hai parlato di questo, tra virgolette, re, che comincia ad assumere su di sé una serie di funzioni sacre che prima tenevano ai riti privati. La stessa cosa avviene, avvenuta nella Roma antica, lentamente già in età monarchica, ok, fin dal primo giorno, perché fin dal primo giorno a Roma c'è quest'idea che chi ha un potere pubblico, avendo un auctoritas, fra l'altro è un termine religioso, perché deriva dalla radice aug, che è indoeuropea, la radice indoeuropea aug, che significa accresciuto, da cui deriva anche Augustus, che non è quell'Ottaviano Augusto, ok, così, ma Augustus è la qualità dei templi, cioè degli spazi consacrati, letteralmente vuol dire appunto consacrato. Quindi Augustus augur, no, l'augure è colui che interpreta il volo degli uccelli, eccetera. Insomma, il re ha auctoritas, quindi è accresciuto a qualcosa di più rispetto agli altri, perché è rappresentante di tutti, e in quanto tale è rappresentante di tutti anche davanti agli dèi. Questa ovviamente cosa si mantiene anche in età repubblicana. In età repubblicana cosa succede? Succede che alcuni riti che erano esclusivamente regali finiscono in mano a un altro sacerdote, a un nuovo sacerdote che si chiama Rex Sacrorum, e che è un re a tutti gli effetti, però senza alcun potere politico, e lui continua a fare i riti tipici dei re. Parentesi nella parentesi, era considerato il flamine di Giano. Lui era strettamente legato a questa divinità che è il re, che è definito il dio degli dèi. Quindi proprio uno che non valeva niente. Invece tutti i riti che attengono alla funzione pubblica del re, quindi i riti legati per esempio a trarre gli auspici prima di dare battaglia, i riti che riguardano le questioni strettamente pubbliche del popolo, tutte queste robe qui le fanno i consoli, che nel loro anno di attività hanno diritto a fasta coda, e sono eletti, come ad un certo punto verranno eletti anche molti sacerdoti, ma sono tutti riti che attengono a una serie di divinità maggiori, e sono i famosi sacra pubblica che si dicevano prima. Allora, i sacra privata a cosa si riducono? Si riducono tra virgolette, naturalmente, si riducono al culto degli antenati nelle varie forme, i lari, i mani, i lemuri, i riti strettamente legati al proprio campo, per esempio i riti che ci descrive Catone nel De Agricoltura per la purificazione del campo sono riti a Marte, ma sono sacra privata perché te li fai tu per purificare e proteggere il tuo campo, e sono cose che tu impari in casa tua per la conservazione della tradizione. Infatti io su questo tengo moltissimo a fare un disclaimer. Quando voi incontrate qualcuno che vi dice, che vi offre l'iniziazione romana che la religione romana è una religione iniziatica, o addirittura che la società romana è una società iniziatica, voi gli dovete cavare gli occhi.
Se invece vi fa troppo schifo, potete sempre usare un bastone e picchiarlo con molta forza.
Esatto, esatto. Perché? Perché al di là del fatto di tutte le argomentazioni citate, che già di per sé dimostrano che manca un concetto di iniziazione, cioè, ma tu, quando eleggi i sacerdoti, ma che iniziazione è? Cioè, il popolo si mette lì, vogliamo Tizio Caio che fa
il lui è sacerdote. Bravo a parlare in pubblico, lo fa lui il sacerdote.
Esatto, cioè, ma che iniziazione è? Primo. Secondo, comunque, ricordiamo sempre che nelle leggi delle 12 tavole, che sono la prima legislazione scritta della Roma antica, tra l'altro antichissime perché sono della metà del V secolo avanti Cristo, quindi proprio, ripeto, antichissime, e tutta la legislazione scritta su tutta la legislazione successiva è basata su queste tavole, e queste tavole in realtà sono la trascrizione di leggi che venivano conservate per usanze e tramandate oralmente, quindi è una roba che c'è dalla notte dei tempi e continuano ad essere valide per tutta la storia romana. Ecco, lì c'è scritto che è fatto divieto a qualunque cittadino romano di essere iniziato. Quindi voi capite che quando viene fatto anche il senato consulto contro i baccanali, che avevano tutto il diritto di questo mondo. E nessun culto iniziatico entra mai a far parte del culto pubblico, manco il famoso culto di Mitra. Tutti, ah, ma il mitraismo, wey, amme Napoli, ah, il mitraismo. No, il mitraismo un cazzo, perché continua a essere fuori dai sacra pubblica, voi non trovate nessun calendario in cui c'è scritta la festa di Mitra. Ad un certo punto Aureliano, siccome gli piaceva assai e soprattutto doveva convincere quelli del regno di Palmira che avevano fatto una rivolta e si erano staccati dall'impero romano, lui deve andare lì, picchiare tutti malamente, e qui c'era un mega culto del sole, ma non c'era il mega culto di Mitra, allora si comincia a fare dei sacerdoti dedicati al sole, ma non c'entra un cazzo con Mitra. Su questo fra l'altro c'è una live col dottor Ghirimoldi che ci ha scritto la tesi di specialistica su sta roba, anche quella la trovate su Ad Maiora Vertit, sul canale YouTube nostro, e insomma, quindi, ma è pieno di mitrei? Sì, ci sono 30 mitrei a Roma in una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, all'anima dei culti iniziatici, cioè, insomma.
Ecco. Beh, ma allora, se dobbiamo guardare, cioè, poi, sottesi, nel senso che non fanno poi parte del pubblico, ma che magari sono dei piccoli gruppi che si radunano, ci saranno anche stati dei culti iniziatici, cioè, tipo di nascosto, stavo dicendo di sfreus, certo, un dialetto di nascosto, però che non che facessero parte del pubblico. Questo è il discorso dei godi, no? Che sono questi sacerdoti che appaiono nelle tavole runiche, però non c'è una testimonianza che fossero una casta all'interno della società. Ma è molto più probabile che fossero dei boundi, quindi degli uomini liberi, che durante la cerimonia religiosa assumessero il ruolo di, cioè nel momento in cui c'era quella cerimonia da fare, che non ci fosse dietro tutto un culto iniziatico, che dovevi essere iniziato ai segreti di, ma che nel momento in cui c'era bisogno di fare quella cerimonia pubblica, Tizio, che era magari già fedele di suo a quella divinità, la faceva lui. Che poi i godi non c'entrano niente con la volva, il seidr, che quello sembrerebbe essere effettivamente una tradizione iniziatica. Però per quanto riguarda tutte quelle cerimonie pubbliche in cui si invocavano gli dèi, si facevano offerte agli dèi pubblicamente, cioè tutto il clan faceva queste cose, c'era questa figura sacerdotale, che però non era una figura di tipo iniziatico o una figura di casta, come può essere in Grecia, in cui in determinati templi c'era proprio la casta sacerdotale legata a quella divinità, che faceva quel tipo di offerte, che veniva iniziato a quel culto. Era una figura che prendeva la carica e assolveva il compito nel momento del rituale. Poi nella vita di tutti i giorni magari faceva il contadino o il vichingo o whatever. Ricordiamo che vichingo è un lavoro, non un tipo di popolo.
Esatto. E se volete, sono aperte, ci sono 1000 posti per fare i vichinghi che offriamo.
Sì.
C'è il concorso pubblico. Allora, Allora, assolutamente sì. Allora, in Roma diciamo che molto presto i sacerdoti vengono professionalizzati, ok, usiamo questo termine, ma vengono professionalizzati sempre in chiave romana. Cioè, tu sei strapieno di soldi, quindi vai a fare il sacerdote, perché fare il sacerdote ti aiuta nel cursus honorum, cioè nella tua carriera politica. È molto difficile che il morto de fame andasse a fare il sacerdote, però in teoria, perché c'era da lavorare per campare, però in teoria lo poteva fare.
È sempre quel discorso del che fanno, io ti porto nel ovviamente nei norreni, la legge è uguale per tutti, sì, verissimo, nel senso che tu però poi ti devi andare a far giustizia tu, cioè il Fink ti dice sì, bravo, c'hai ragione. Puoi andare a uccidere quel grande Bounty, no? Mm-hmm. Che grandi Bounty, diciamo che sono i ricchi e potenti, quelli con influenza, no? C'hai ragione. Però tu devi andare a ucciderlo. Cioè noi ti diamo il permesso e ti diciamo, bravo, hai ragione, la legge ti dà ragione, mo vai e uccidilo. Quello ci avrà almeno altri 500, altri 50 Bounty sotto, no? Piccoli Bounty che lo difendono. Tu ti devi sconfiggere i 50 per arrivare da lui e tu dici vabbè, io mi accontento che mi avete dato ragione, col cazzo che vado a ucciderlo.
Sì, sì. Beh, a Roma non era molto diverso, ma era al contrario, perché siccome a Roma la legge è veramente uguale per tutti, mica come questi, presso questi popoli barbari, allora il giudizio deve essere davanti al popolo e una volta che il giudizio è stato emesso, giustizia deve essere fatta. Però tu per portare uno in tribunale dovevi andare a casa sua, acchiapparlo fisicamente e portarlo. Se lui non era d'accordo ti menava, allora tu andavi con i tuoi amici, allora lui prendeva i suoi, insomma scoppiava una rissa, quindi la situazione era uguale, però diciamo al contrario, nel senso che era a monte. Che fra l'altro è anche giusto, così non fai perdere tempo al re, ai consoli, alle varie figure che si occupavano del tribunale, cioè...
Ma vedi, ma visto che la riunione del Fink era ogni tot per decidere tutta una serie di cose, tu ci portavi lì anche i tuoi cazzi e poi, cioè ti dicevano, tanto tutti andavano lì, no? Tutti gli uomini liberi andavano al Fink e tu dicevi, ah io c'ho i cazzi con quello là che tanto già qua. Però nel frattempo c'erano gli altri suoi 50, diciamo che era la vostra versione dei clienti, no?
Sì.
Alle spalle che dicevano, sì dai, dai, vieni.
Dai. Mena, sì. È così. No, ma queste sono cose importanti da capire, per capire anche, allora, non solo per smentire magari quelle cose di tipo, ah, perché era un'età dell'oro. Io ogni tanto sento la gente dire, mi piacerebbe vivere in epoca romana. Sì, anche a me, però da patrizio infarcito di soldi, ok? Perché, insomma... No, il morto di fame non è che se la viveva così bene, cioè magari passava uno, gli rubava la figlia, la dichiarava sua schiava ed eri nella merda. La rivolta contro il secondo decemvirato inizia proprio perché uno dei decemviri, patrizio, si rapisce la moglie di una con un trucco di procedura in tribunale, la dichiara sua schiava e il padre è costretto a ucciderla per evitare di farle fare una bruttissima fine. Ecco, cioè questa anche era la società romana vista dall'altro lato. Quindi ecco, bisogna sempre avere un quadro in questo senso.
Io su questo, cioè, sono un sacco d'accordo. C'è proprio bisogno di riportare del realismo nella storia, perché noi tendiamo a vivere le cose vecchie più belle, no? Anticamente era più bello, la società norrena era più bella, la società romana era più bella. In realtà, non avendo un esercito pubblico, cioè non avendo quelli che oggi sono i carabinieri, era veramente più difficile, perché l'esercito veniva formato dai cittadini. Se i cittadini andavano via dalla città, la città aveva delle difficoltà a portare avanti tutta una serie di cose. Cioè era molto più complicato, anche la necessità di fare milioni di figli. Cioè, a te non è che tu eri felice di fare milioni di figli, è che ti servivano forza lavoro. Cioè, se mio padre deve andare a combattere la guerra al confine per proteggere i confini di Roma, i confini del nostro clan, è ovvio che devo avere almeno 5 o 6 figli che vadano a sostituire la forza lavoro di questa persona che potrebbe morire.
No, e comunque poi morivano, cioè metti che ti dice culo, fai la guerra ogni estate, te ne muore uno ogni cinque estate. Cioè,
che grandi guerrieri siete comunque.
Sì, no, infatti, vabbè, perché erano romani ovviamente, quindi ne morivano pochi ovviamente, ne ammazzavano di più. E però comunque fai due conti, diciamo in 50 anni te ne muoiono 10, quindi o per dire una generazione, in 30 anni te ne muoiono... cos'è, 5 diviso, te ne muoiono 6, quindi di figli o ne fai 10 o vai, cioè, in margine, vai in perdita, esatto, quindi donne, sfornare.
In quel caso davvero sfornare, cioè fa brutto dirlo.
Sì, sì. Cioè uno l'anno lo devi buttare fuori, sennò è nella merda.
Per forza, perché ti serviva non solo sostituire i 10 morti, ma di quei 10 bambini che tu facevi, magari 4 arrivavano all'età adulta, cioè 4 diventavano cittadini utili alla società. Cioè il discorso che abbiamo fatto nella live su Instagram. Ah, tra l'altro, se vi piace questo tipo di contenuti, sappiate che ogni tanto noi portiamo delle live su Instagram, quindi seguite i nostri canali perché ve le annunciamo sempre prima. È tutto il discorso del tu non facevi figli, ti sposavi eccetera eccetera per amore, perché volevi mettere sulla famiglia, ma era un ruolo sociale, una necessità sociale. Cioè noi adesso siamo molto abituati ad essere individui e quindi spesso ci viene difficile capire queste concezioni, ma i romani, i norreni, i greci eccetera eccetera erano prima membri di una società e solo in secondo luogo privati cittadini, persone singole, perché il tuo primo dovere era nei riguardi della comunità, di mantenere la comunità.
Tra l'altro Cicerone lo scrive anche nero su bianco questa cosa, e dice che perché ad un certo punto c'è tutta una discussione, ma se il tuo l'interesse della tua famiglia, lui non cita neanche il tuo interesse personale, la misura più piccola è l'interesse della tua famiglia. Cioè, se l'interesse della tua famiglia va contro quello dello Stato, e lui ti fa tutto quanto l'ordine, ti dice prima di tutto deve venire l'interesse per lo Stato, dello Stato, dopodiché deve venire l'interesse per gli amici, i clienti, eccetera, e dopodiché deve venire l'interesse della tua famiglia. L'interesse tuo personale, quello che vuoi fare tu come singolo, cioè non è proprio contemplato, non esiste nella classifica. E mi riaggancio a quello che dicevi prima, sempre riguardo questo argomento, ma è una cosa che non abbiamo detto nella live ultima, così chi ci ascolta se la va a sentire, è che a Roma l'esercito è il popolo.
Certo.
Il termine populus in latino indica appunto sia l'esercito che il popolo, ma non solo. L'esercito è quello votante, perché l'elezione dei consoli passa dalla valutazione dell'esercito schierato nei comizi centuriati, che si chiamano così perché la centuria è l'unità base dell'esercito. Quindi le varie centurie andavano nel campo marzo schierate, armate, e per acclamazione ogni centuria votava per un candidato oppure contro. Così poi ogni centuria non è che voleva il voto dei singoli, cioè
voleva uno.
L'intera centuria votava sostanzialmente, la maggioranza votava a favore, votava per uno o per l'altro, però la maggioranza nella centuria, quindi la centuria valeva un voto.
Certo.
E dopodiché, sempre il popolo, schierato però in ordine di tribù, quindi con un carattere familiare questa volta, e non militare, quindi le persone erano sempre le stesse, però organizzate in modo diverso, anche lì ogni tribù un voto, votava per cedere ai consoli il diritto di trarre gli auspici, quindi di interrogare gli dei per conto del popolo, questa volta il popolo familiare, diciamo, non il popolo come esercito. E a quel punto questi due poteri insieme vanno a fare il console, il quale al momento dell'acclamazione trae gli auspici, se gli auspici sono favorevoli va in Senato, ottiene l'autorizzazione finale dal Senato e dopodiché deve uscire dalla città, perché praticamente la prima cosa che va a fare il console è guidare l'esercito per picchiare i nemici di Roma. Nel farlo attraversa un rigagnolo de merda che si chiama Amnis, E questo amnis, oggi interrato, è una delle componenti della fogna di Roma.
Ok. Okay?
Nell'attraversarlo deve fare il rito per amnis, che è un rito che noi non sappiamo esattamente che cos'è, però forse però si ipotizza doveva raccogliere dell'acqua, fare delle abluzioni oppure fare delle offerte. No, vabbè, all'epoca non era la fogna, ok, oggi sì, okay. L'hanno interrato, però all'epoca invece era, okay, era un rigagnolo vero e proprio. Delle abluzioni oppure doveva trarre gli auspici prima di attrarre, insomma doveva fare un rito che gli consentiva di la continuità degli auspici. Ora, perché io vi racconto questo dettaglio così ipertecnico che non conosce nessuno? Perché un anno è capitato che uno, appena nominato console, nel fare su e giù, perché c'era stata una riunione d'emergenza in Senato, si è dimenticato di fare questo rito. Ha perso gli auspici, la carica dei consoli è decaduta, hanno dovuto nominare un dittatore di emergenza per poter rifare le elezioni dei consoli. E qui ritorniamo all'importanza dei sacra pubblica. Quindi sì, tu sei eletto dal popolo, sì, tu, il popolo ti garantisce gli auspici, ma se tu non fai le cose come cazzo vanno fatte, decade la tua carica sia in chiave religiosa che in chiave politica.
Ma per forza, perché il rito ti garantisce di mantenere il favore degli dèi. Se tu non ripeti il rito, quindi non mantieni il favore che ti hanno mostrato gli dèi con gli auspici, perdi il loro favore, perché hai perso quello che ti avvicina agli dèi, cioè la ritualità.
Esatto. Ecco. E qui noi troviamo, secondo me questo esempio è clamoroso nel dare l'idea di che cosa sono i sacra pubblica nella Roma antica. Cioè è appunto il legame tra lo Stato e la religiosità, perché non è solo una questione di iniziatica, perché se fosse iniziatica, okay, in questo non specifico caso qua, o non lo perdi oppure decadi come iniziato,
assolutamente,
e quindi devi ricominciare il processo dall'inizio. Invece lì no, semplicemente lui smette di essere console e diventa un cittadino romano, non viene maledetto, non gli succede niente, non viene bruciato tra le colonne,
perde la carica,
perde la carica. Esatto.
È molto significativa questa cosa, cioè tu hai la carica perché il popolo te la concede, ma deve essere gli dèi che te la confermano. Cioè, è proprio da andare a vedere questa duplicità tra il favore del popolo e il favore del divino. Solo nel momento in cui i due favori si agganciano e vanno avanti, tu puoi avere quella carica. Perché noi popolo ti diciamo ci piaci, ma il divino deve dire approvo.
Esatto.
Se no...
Fra l'altro questo rientra in una concezione che è molto forte nel mondo romano, e cioè la connessione tra ciò che sta in basso e ciò che sta in alto, nel centro che è Roma. In questa analogia, appunto, i consoli sono al centro perché rappresentano Roma, il popolo sta in basso perché è quella che sostiene di fatto materialmente la città, e gli dèi la sostengono dall'alto. Questa roba qui la troviamo paro paro nel rito di fondazione della città, dove viene costruito un templum. Il templum è lo spazio consacrato, che non è l'edificio sacro. Viene costruito un templum sotterraneo con dei cippi, un templum terrestre che poi è la città di Roma, e il templum celeste che viene fatto dagli auguri, dividendo il cielo in parti uguali. Ecco, quindi ci sono queste tre cose, e queste tre cose vengono ben rappresentate da un altro elemento del rito di fondazione della città, che è la costruzione del mundus. C'è un mundus infero, che è una volta celeste sotterranea, il mundus terrestre, che è l'accesso, la porta d'ingresso a questo mundus, e un mundus celeste, che è la volta. Infatti in latino la volta celeste è il mundus. Quindi no, c'è il piano sotterraneo, il piano celeste, che si uniscono nel piano terrestre per garantire l'eternità di Roma. Infatti Roma sta ancora in piedi, e le città di fondazione romana stanno ancora in piedi proprio per questo motivo qui. Invece le città di merda che hanno fatto dopo, dategli ancora poco tempo e vedrete che verranno abbandonate e dimenticate dagli dèi, dagli uomini e persino dagli alieni.
Però lì sei di parte.
No, neanche un po'.
No, neanche un po'. Qua.
Allora, a questo punto però abbiamo fatto tutta una serie di esempi, se siamo divertiti, eccetera, però abbiamo capito che la religione romana non è né una religione né romana. Ma adesso io confermerò ancora di più questa cosa, e cioè che il termine religione, religio, per i romani in realtà indicava una cosa molto piccola. Allora, sono i cristiani che trasformano il termine religioso applicandolo un po' a tutto, come tentativo riuscito purtroppo di appropriazione culturale. Allora, c'è un bellissimo articolo di Alessandro Saggioro, anzi una serie di articoli suoi, tra l'altro scritti per l'Università Cattolica, questa cosa fa molto ridere, in cui spiega che il termine religione era un termine disprezzato dai romani e che i cristiani lo riportano in auge. Perché? Perché il termine indica tre cose nella religione romana. Quello che gli dèi pretendono per sé, per esempio il dies religiosus, cioè quei giorni in cui è vietato fare riti, perché non bisogna rompere il cazzo agli dèi. Lo ritroveremo fra l'altro nelle prossime Moses. Quello che il singolo vuole dare alla divinità per proprio senso religioso, non, cioè io ti dono questa penna, ecco, questa diventa religiosa, ok?
Diciamo quelle che vengono chiamate le offerte modernamente, per spiegare un po' meglio, no? Cioè,
esatto.
Che sia un'offerta votiva, che sia un'offerta di ringraziamento, l'offerta, esatto, in generale.
Esatto, e l'atto è un atto religioso. E gli spazi dedicati ai defunti, cioè le tombe, sostanzialmente. Sì. Ok, questo è religioso. Claudia Santi, in un articolo che si chiama proprio Alle radici del sacro, ci spiega l'altro pezzo. Perché uno dice, ma questo è religione, e non nel mondo romano, in quello che ci ha insegnato il cristianesimo, no? Quindi i martiri, le tombe, quello che Dio vuole per sé, per esempio i comandamenti, e quello che noi, le preghiere che loro gli fanno.
Ok, noi chiamiamo altri dei.
Esatto, e quindi il cristianesimo è propriamente una religione, ma a Roma c'è un pezzo enorme, per esempio quello che lo Stato decide di donare agli dèi. E questo non è più religioso, è sacro, sacrum è il termine. Oppure tutto il comparto della divinazione, tutto il comparto degli omina. Quindi la comunicazione tra gli uomini e gli dèi non è religione, è sacro. Quindi ecco tutto il resto, che è la parte maggioritaria, il che comprende anche, per esempio, uso un termine, una semplificazione brutale sempre, la magia. La magia, sì, è considerata sacra, e la rituaria, sia pubblica che privata, le feste sono sacra, tant'è che prima abbiamo parlato di sacra pubblica e sacra privata, non di religio pubblica e religio privata, ok? Tutto quello è sacrum, ed è proprio la parte che il cristianesimo ha disprezzato e che ancora adesso molti, anche pagani, neopagani, esoteristi, eccetera, fanno fatica a credere. E tant'è che vengono fuori quelle teorie balzane tipo ma i romani non credevano nella loro religione, oppure no vabbè ma
i romani erano atei,
oppure sempre nell'ambito nostrano, no ma la vera religione romana era quella dei misteri, mentre invece le altre cose che trovi nelle fonti ce le ha solo il popolino, dammi 150 euro che ti inizio. Ecco,
ti finisco.
Esatto. Tutte queste argomentazioni nascono in realtà da un approccio molto cristiano, cioè che la vera religione è la religio, tutto il resto, il sacrum, invece è monnezza, roba a cui crede il popolino.
È il problema di cui noi parliamo sempre quando diciamo che c'è bisogno di shiftare fuori dalla mentalità cristiana, c'è bisogno di rompere questo stigma di tutta una serie di cose, o questa paura di sperimentare in prima persona, di esporsi in prima persona. Perché se andiamo indietro nel tempo a vedere, la persona è sempre stato, tra virgolette, molte virgolette, sacerdote di se stesso. Cioè il rapporto nel sacro privato era privato, cioè era tra la persona, Pino, e la divinità, a cui faceva le offerte, a cui chiedeva qualcosa. In quelle pubbliche era qualcosa che concerneva l'interezza della popolazione, era qualcosa che andava ad essere un fondamento sociale, oltre che un fondamento religioso di qualche tipo. Il fatto è che togliendo la parte privata, cioè quella che costruisce il credo privato, si mutila completamente quello che sono tutti i paganesimi fondamentalmente, perché in vari livelli, nei vari paganesimi, c'è sempre un culto privato. Eri tu in prima persona che ti interfacciavi con la ritualità e partecipavi attivamente nella ritualità. Tu cercavi il contatto con gli dèi.
Esatto. E è esattamente così. Cioè, sì, i riti li faceva a Roma, li facevano tutti, i riti per conto della famiglia li faceva il pater familias.
Ovviamente.
Così come il console fa i riti per l'esercito, i riti per l'esercito li fa lui, no?
Assume la funzione del pater familias.
Del pater familias, esatto. E il principio dei sacerdoti pubblici, di tutti i riti pubblici, è proprio quello, cioè il loro rapporto religioso con i fedeli è quello del pater familias con i concittadini, con i membri della famiglia. Quindi ecco, è questo il paragone, non delegavi a uno specialista la tua pratica religiosa, che è appunto quello che avviene nel cristianesimo. Quindi è verissimo quello che dici, che bisogna uscire dalla mentalità, anche per un altro fatto a sostegno di quanto dicevi rispetto al fare lo sperimentare, cioè che mentre nel cristianesimo esiste il concetto di fede, cioè che tu credi a quello che qualcuno ti ha raccontato, nel mondo romano, ma credo in tutte le religioni pagane, questo non c'è. Cioè c'è la sperimentazione diretta. A Roma non c'è la fede, a Roma c'è la fides, che è la fiducia, però è una fiducia che si costruisce, e c'è la pietas, che è il sentimento di amore che tu hai verso i genitori e verso gli dèi e verso lo Stato, perché i romani erano dei nazionalisti fanatici. Quindi ecco, c'è questo collegamento, l'amore verso i genitori, che corrisponde, cioè lo stesso sentimento che tu devi avere verso lo Stato, che è lo stesso sentimento che tu devi avere verso gli dèi. Ma di questo lo approfondiremo in un'altra puntata, che poi è in parte dedicata. Ma perché sottolineo questo, e qui concludo e rispondo alla fine alla domanda, cioè, ma se la religione romana non è una religione, allora che minchia è? Allora, John Shade, che è uno dei più grandi storici delle religioni, che si è occupato di religione romana, ha proposto il termine le religioni dei romani, perché lui dice c'è una religione romana diversa in ogni luogo, all'interno di ogni famiglia c'è una religione romana diversa e poi c'è una religione romana ufficiale, quindi parliamo di le religioni dei romani. Ma e non è sbagliato, se non per il fatto appunto che il termine religione non è adeguato, ma in realtà la risposta corretta ci viene già dagli antichi, dai romani stessi, che loro la praticavano e quindi la conoscevano meglio di noi, e ce lo dice Cicerone, proprio quando nello spiegare l'etimologia del termine religio, poi alla fine, dopo essersi fatto tutta una sega mentale sulle sue pare etimologie Cicerone ovviamente, conclude dicendo ma il termine più adatto è culto, perché il termine cultus deriva da colere, che significa coltivare, perché il rapporto con gli dèi va coltivato ogni giorno. Quindi la cosa che conta di più è fare i riti e relazionarsi con gli dèi, non tanto seguire una dottrina, dare dei nomi alle cose, no, il mio Dio si chiama così, il tuo Dio si chiama così, cioè tutto questo è secondario, quello che conta è relazionarsi con gli dèi ogni giorno.
Assolutamente, ma è proprio il concetto base, alla base di ogni paganesimo. Lo so che è una frase cacofonica, ma se togli il rapporto con gli dèi e diventa tutto una cosa teorica, una pippa mentale, che cosa c'è? Cosa c'è di diverso dal cristianesimo? Cioè, perché mi devo cambiare religiosità, fare tutta la fatica di studiarmi un'altra religione, capirla, capire la struttura storica in cui è nata, la cultura e tutto quanto, se poi mi devo approcciare esattamente come il cristianesimo? Cioè, tu ci credi, basta, fine, cioè, bro, buona così. No, tu devi coltivare il rapporto, devi creare un rapporto. Tante volte a noi ci chiedono, ma come faccio? Inizia da cose piccole, fatti un altarino in casa, inizia, non so, a trovare un'icona di quella divinità, a farla tua, è brutta, fa niente, alla divinità non gliene frega niente che non è bella. apprezza di più che ti sei sbattuto a farla.
Io mi fermo ancora prima, addirittura neanche, perché poi molti mi chiedono, ah, ma il larario non è perfetto, il tempietto domestico, lo stesso discorso che hai fatto tu, però specifico nel mondo romano. Ah, regà, questi erano quattro caprari su dei monti dove non c'era un cazzo, erano talmente poveri che i Sabini, che già erano belli poveri di loro, non gli volevano dare le mogli perché questi erano troppo morti di fame. La prima cosa viene ancora prima, cioè andate nei monti, buttatevi nei fiumi, cercate di capire gli alberi, mettete le mani sugli alberi con gli occhi chiusi e cominciate a cercare di capire se quello è vivo, se è morto, se sta bene, se non sta bene. Cioè, da questo bisogna cominciare. Poi tutto il resto viene dopo.
Tutto il resto è noia. Esatto. Cioè, se non sviluppi il contatto con ciò che è l'espressione materiale del divino, il concetto di una divinità nell'alto dei cieli è troppo complicata, è irraggiungibile. Infatti il problema del cristianesimo è che hanno un Dio irraggiungibile, hanno un Dio alieno, non nel senso di che sta
biglino
su una...
del termine.
Esatto, non nel senso biglino del termine, ma alieno nel senso esterno alla sua creazione. Cioè lui ha creato e poi ha detto, bella raga, ciao, ci si vede in paradiso. Mentre la divinità nel concetto pagano è una divinità che compenetra il mondo umano, che si esprime nel mondo materiale e deve essere ricercata per poi elevarsi. Cioè tu cerchi l'aggancio fisico per poi andare tu verso il divino, tendere tu verso la divinità.
Sì, ma infatti a sostegno di questo, quando incontro gente che dice no, perché, e mi fa tutti i discorsi trascendenti, perché gli dèi sono rappresentazione ideale di quello che del modo in cui tu devi trascendere, tutti questi discorsi qui io li ascolto dopo un po' e gli faccio, ok, qual è la funzione trascendente di Sterculinus?
Chi è Sterculinus?
Che è il dio della concimazione dei campi, è una delle divinità agricole insieme a Vervactor, che è quello dell'azione di arare, e di altri. Qual è la funzione trascendente di queste divinità? Allora a quel punto tirano fuori le cacate che citavamo prima, cioè no, ma quella è la roba in cui credeva il popolino.
In realtà ha un'azione grandemente trascendente, che è quella di trasformazione, è quella che lo scarto rientra nel ciclo e si trasforma e diventa nuova vita
e poi te lo bevi nel vino.
Effettivamente. Esatto. Beh, ma d'altro canto camminiamo sui cadaveri.
Sì, infatti io sui miei bidoni della spazzatura, su quello della carta c'ho scritto ex alberi, su quello della plastica invece c'è scritto ex dinosauri.
E quello dell'umido ex cibo?
Sì, no, lì non devo ancora trovare un piglio altrettanto cose, però ci stiamo.
Dinosauri però è bellissimo, sì, penso sì, che te la ruberò per il nostro sacco della plastica perché è geniale. Va bene. Abbiamo parlato praticamente un'ora e mezza. Spero che questo concetto sia passato. Fateci sapere se vi è piaciuto questo podcast con Viotti, perché il nostro piano è farne un'altra serie, quindi questa diventerà una nuova rubrica del podcast.
Oui.
Come al solito ci trovate su tutti i social, trovate Emanuele come Ad Maiora Vertite. Poi ve lo lasciamo scritto bene e chiaro anche nella copertina, così lo trovate, perché sbagliano sempre a scriverlo. Esatto. Su, anche lui su tutti i social. Se avete delle domande potete contattare via mail o su Instagram Viotti, che sarà contentissimo di rispondervi. Per questa puntata direi che ci salutiamo, spero che vi sia piaciuta e alla prossima. Ciao!
Ciao!